appunto Isabella dopo questo periodo insomma nella Roma dell'arte conobbe un giornalista che sposò con rito musulmano all'ambasciata pakistana a Roma perché non aveva già un precedente matrimonio, non c'era il divorzio e quindi diciamo il modo per risposarsi era quello. Quindi diciamo una donna anche piuttosto avanti rispetto a determinate costrizioni, no? Non potendo divorziare, comunque avendo un marito che insomma non l'avrebbe accusata di abbandono del tetto coniugale, per fortuna, si sposa all'ambasciata del Pakistan. Questo giornalista la porterà appunto in Somalia nel 1956, poi però tornata a Roma, il rapporto con questo giornalista finisce. Lui le aveva anche fatto lasciare il mondo del teatro, del cinema, fondamentalmente per gelosia. E Isabella conosce invece uno studente somalo, a Roma, che sta studiando proprio per diventare parte della classe dirigente della nuova Repubblica. E quindi decide di seguirlo a Mogadiscio, si innamora di lui, decide di seguirlo a Mogadiscio e quando un amico di questo Mohamed Ahmed le dice: "Ma Isabella, ma tu ti rendi conto che stai per andare a sposare un uomo somalo che forse non te l'ha detto, ma a Mogadiscio ha già una moglie e ha già 5 figli? Tu vai a fare la seconda moglie di quest'uomo?" E lei dice: "Beh, che problema c'è? Io una volta che l'avrò sposato, lui sarà il mio terzo marito, non ho nemmeno divorziato da nessuno, quindi lo batto io, no? Lui può avere due mogli, ma io ho 3 mariti." E infatti, quando Isabella nel 62 sposa Mohamed Ahmed, lui diventa il suo terzo marito senza che lei abbia divorziato da nessuno. E poi, appunto, vivrà in Somalia tutti i vari rivolgimenti, golpe di Siad Barre, visita di Bettino Craxi con le valigie piene di miliardi, e poi il rovesciamento del regime nel 91. Ora, se voi andate a guardare i giornali italiani del gennaio 91, intorno alla metà di gennaio, il 15 più o meno, i giornali titolano "Tutti gli italiani fuori da Mogadiscio, brillante operazione dell'ambasciata, i C-130 dell'aeronautica militare portano in salvo i nostri connazionali." Questo è il 15. Il 16 scade l'ultimatum di George Bush a Saddam Hussein, parte Desert Storm, la guerra nel Golfo, e della Somalia non se ne parla più. In realtà di italiani a Mogadiscio qualcuno ne era rimasto, in particolare Isabella Marincola, che però forse risultava meno italiana di altri perché in svariati documenti aveva cominciato ad usare il suo nome somalo, quello con cui si era sposata in Somalia, perché il rito musulmano prevede che uno assuma un nome musulmano, e il suo nome musulmano era Timira, che vuol dire Timiro, che vuol dire dattero. È la stessa radice di tamarindo, tamar hindi vuol dire il dattero dell'India, e Hassan, cioè il cognome di sua madre. Quindi lei figurava come Timira Hassan e forse questo ha fuorviato, insomma, o forse c'era molta voglia di dire che non erano rimasti italiani a Mogadiscio, invece Isabella era lì. In realtà Isabella aveva anche rifiutato una prima offerta da parte dell'ambasciata, ben capendo che, insomma, in Italia non la aspettava nulla, aveva un figlio, Antar, che era venuto in Italia nell'83 per studiare, che però metteva a fatica insieme il pranzo con la cena, c'aveva un posto letto in casa di qualcuno e di conseguenza che le sarebbe toccato fare la profuga, visto che tutti i rapporti familiari con la famiglia d'origine li aveva rotti. E quindi da un certo punto di vista preferiva morire a Mogadiscio, aveva pensato di morire a Mogadiscio. Poi le arrivò una telefonata da parte di Antar dicendo: "T'ho sistemato tutto, ho trovato tutto, tranquilla, torna." Antar ovviamente aveva il problema che, insomma, se sua madre fosse morta a Mogadiscio, un carro di sensi di colpa gli sarebbe piovuto sulla schiena e quindi disse una pietosa bugia. Non aveva preparato alcunché, non sapeva dove sbattere questa persona, che invece appunto con un C-130 dell'aeronautica viene portata a Nairobi e poi a Roma e si ritrova profuga. Si ritrova profuga dalla Somalia in guerra, profuga italiana, è cittadina italiana, però è profuga, non ha una casa, non sa dove andare e c'è un programma del governo italiano per i profughi dalla Somalia in guerra. Questo programma prevede che a questi profughi venga elargito un contributo di 11 milioni in due tranche. 4 milioni entro 3 mesi dall'ingresso nel paese, dal ritorno in Italia, 7 milioni dopo, a data da destinarsi. I 4 milioni che puoi percepire subito come profugo dalla Somalia in guerra, li puoi percepire entro i 3 mesi dall'ingresso nel paese se eleggi residenza in un comune italiano. Quindi tu sei profugo e per avere i soldi come profugo devi avere la residenza, che è abbastanza, no, è interessante come questione burocratica e ci dice molto, no? Ovviamente tutti quei profughi che avevano ancora dei contatti con la famiglia, che presero la residenza a casa di Tizio, a casa di Caio, ma Isabella non sapeva dove prendere sta residenza. E quindi perse i 4 milioni di questo contributo e poi continuò a dover trovarsi una casa. Insomma, i 4 milioni dovevano in teoria servire per pagare, per esempio, una tranche anticipata di affitto. Ecco, lei non aveva un soldo, perse questi 4 milioni, nemmeno quello ha per pagarsi eventualmente un affitto. Quindi sono tutte le sue peripezie nel 91-92, appunto, per trovare una casa che noi abbiamo raccontato in alternanza con il suo passato, quindi abbiamo dato molta importanza, come dicevo prima, a questa parte dell'intreccio, a questa parte della storia di Isabella, perché ci sembrava importante, insomma, a un certo punto è anche una vicenda che ci interroga su che cosa significa la cittadinanza. Cioè, se tu sei cittadino italiano, però poi finché sei là in Somalia e quindi rischi di diventare un caso giornalistico nell'eventualità in cui ti trovino accoppato, no? Muore a Mogadiscio, cittadina italiana, l'ambasciata non ha fatto niente, eccetera, allora ti mettono a disposizione il C-130 dell'aeronautica, ti portano a Nairobi, ti mettono in un albergo di Nairobi, stai lì una settimana, ti prendono il volo per Roma e torni a Roma. Poi una volta che tocchi il suolo italiano, cioè del paese di cui sei cittadino, basta. Che tu sia cittadino turco, francese, non cambia niente. Quindi di solito i logici dicono una differenza che non fa differenza è una differenza che non ha significato. Allora, se una volta arrivato lì non c'è più differenza tra il fatto che tu sei cittadino italiano o di qualunque altra nazione, allora forse è la cittadinanza che non ha tanto significato. Nonostante quando Antar telefonava disperato alla Farnesina, all'ufficio di crisi, all'unità di crisi per la Somalia, nei primi mesi del 91, a gennaio, chiedendo: sapete qualcosa di Isabella Marincola e di Mohamed Ahmed? E loro dicevano: com'è il nome? Isabella Marincola e Mohamed Ahmed. Ma sono cittadini italiani? Dice: sì, mia madre Isabella Marincola è cittadina italiana, mio padre Mohamed Ahmed è cittadino somalo. Dice: allora no, noi le diamo informazioni eventualmente solo su questa Isabella Marincola, dei somali non ci occupiamo. Dice: ma sono sposati da 30 anni, vivono insieme, è mio padre. No, noi dei somali non ce ne occupiamo. Quindi in quel caso lì, no, la cittadinanza che fa un'enorme differenza, e poi invece quando si tratta di risolvere un'emergenza abitativa, un problema di un profugo, allora sei profugo e basta, poi cittadino viene dopo. Quindi ecco, questo è stato un po' il motivo che ci ha spinto a raccontare molto bene questa fase con tutte le sue vicende burocratiche, esistenziali.